Grazie Luisa, grazie Monica, buongiorno a tutti. È complicato riassumere come ha fatto Luisa e come hanno fatto Monica il design thinking veramente in 20 minuti, quindi è davvero uno sforzo. Noi poi siamo disponibili a parlarne, perché noi ci sembra semplice perché lo viviamo e lo sperimentiamo tutti i giorni, però non è una cosa completamente semplice. Allora, cercherò di raccontarvi e poi magari giocare insieme sperimentando alcuni di questi strumenti che noi utilizziamo tutti i giorni. Tutti i giorni significa noi quotidianamente, sia per i nostri clienti che per i nostri problemi di processi interni, ad esempio l'abbiamo sperimentato per un processo di accessi o per il chatbot che abbiamo realizzato, che stiamo realizzando per l'intranet Sogei, l'agiamo. Quindi tutte le cose che ha detto Luisa, la vedremo mano a mano, sono strumenti che tutti possono utilizzare, ma il consiglio che diamo è, come compare ogni tanto nei film, non fatelo a casa da soli, nel senso fatevi aiutare, da consulenti, persone che hanno fatto un percorso quantomeno di certificazione, e ce ne sono tanti in questo momento che stanno nascendo, noi alcuni li abbiamo intrapresi, poi ripeto, se avete domande possiamo condividerle. Quali sono gli strumenti del design thinking? Sono questi. Ho preso un libretto da Open Meetup, tra l'altro è un progetto che anch'io ho seguito, e sono strumenti analogici fondamentalmente che servono a un miglioramento digitale, e questa è la cosa più divertente. E poi vedremo che ci sono anche degli strumenti che stanno nascendo, e questi li sperimentiamo, che permettono anche di fare una sessione di design thinking in situazioni come questa, davvero molto straniante, perché noi vediamo solamente voi che muovete annuito ogni tanto, non sentiamo la nostra voce, ed è molto complesso anche questo. Vedremo che si può fare, nel senso ci sono degli spazi, che abbiamo messo per esempio noi in azienda, vi faccio vedere. Per esempio, quella stanza che vedete in alto è la nostra thinking room. La thinking room, certo, non tutti si possono permettere, forse c'è anche Luisa che appare qui, sicuramente si vede la mia chierica, sono quello di spalle. E cos'è una thinking room? La thinking room non è altro che una stanza che tutti noi da bimbi abbiamo immaginato e sognato, non so, una stanza con delle pareti in cui si può scrivere, una stanza aperta, una stanza con divani, una stanza laddove è possibile con vetri, con luce. Dove si può scrivere, dove si può attaccare post-it, dove ci sono lavagne magari interattive, e noi le stiamo acquistando anche queste. Vedete quella lì, quella sotto invece è una stanza che in un altro ufficio. Ma ci esistono, come dicevo, prodotti che permettono di virtualizzare queste sessioni anche in remoto, e noi dopo lo proveremo. In alto vedete un business model canvas disegnato sulla nostra parete. E noi lavoriamo in questo modo, quindi come diceva giustamente Luisa e Monica, per creare empatia, per creare partecipazione bisogna lavorare in gruppo e non bloccare il pensiero degli altri. Quindi significa che se uno arriva a attaccare un post-it, i post-it possono diventare 100, 200, non bisogna frenare questo. Allora, quali sono gli strumenti del design thinking? Gli strumenti sono quelli che noi chiamiamo canvas, oppure sono semplicemente dei fogli Excel, o sono dei documenti Word. E quanti ne esistono? Ah, non lo so, ne esistono infiniti. Ci sono tanti siti, qui ne ho portati alcuni. Secondo Strategizer, il loro business model canvas è usato da più di 5 milioni di persone nel mondo. Bisogna vedere se è vero. E ho citato anche un sito italiano molto interessante di Maria Cristina Lavazza, non so se è qui, non lo so, però è una persona di riferimento secondo me, ed è molto interessante quello che le scrive sul suo blog sul design thinking. Esistono siti come Mind Tools, ci sono tantissimi esempi, ma fondamentalmente noi utilizziamo quello di Design in Italia, siamo molto legati al team digitale. Ad esempio, noi venerdì e sabato con un piccolo sparuto gruppo di persone andremo a fare una sessione di design thinking all'In Campus, pensando al futuro dei cittadini e ai cittadini del futuro, pensando delle risorse innovative per il 2025. È un ideaton fatto in modalità design thinking, e utilizzeremo proprio i loro template. E noi li utilizziamo quotidianamente, questo delle personas, adesso li vedremo uno a uno. Quindi esistono canvas per tutti i gusti, laddove non, qui sono partiti tutti quanti, laddove non ne trovate uno adatto, per esempio in questo caso ne abbiamo creato uno, questo l'abbiamo chiamato Pizza Canvas, perché ogni squadra ha partecipato, sono un esempio, a realizzare una fetta di quella torta, una fetta di quella pizza, e poi l'abbiamo unita per capire qual era il vero risultato finale. Quindi ci si può sbizzarrire, certo bisogna avere un minimo di idea di... Qui sono partite delle slide sotto la raffica, ma sotto c'erano degli altri canvas. Uno si chiama Crazy Provocation ed è molto utilizzato nei casi, quelli che citava prima Luisa, il terzo o il quarto caso, ovvero noi lo stiamo utilizzando per ridisegnare in maniera emozionale, empatica, uno spazio dell'azienda. Quindi non stiamo pensando a un processo, stiamo pensando a come deve essere disegnato uno spazio. In quel caso era lo spazio dell'acquario. E quindi abbiamo creato dei canvas che permettessero ai manager di disegnare la pianta ideale di quello spazio, e anche cosa doveva produrre in termini di emozioni e di altre informazioni. In quale fase si usano i canvas? Si usano in tutte le fasi, soprattutto nelle fasi iniziali. Poi, come detto giustamente, sono il design thinking, e qui cito un pezzo dell'IDC, è molto iterativo. Quindi il vantaggio del canvas qual è? Il vantaggio di questo cartellone, che magari può rimanere una settimana appeso a un muro, è che se viene cambia un'idea, vogliamo rilavorarci, basta staccare un post-it e riattaccarlo e cambia l'obiettivo. Quanti ne esistono, invece, voi? Quelli che si utilizzano più frequentemente sono il Value Proposition Canvas, il Business Model Canvas, poi vedremo una declinazione che abbiamo utilizzato per il chatbot, l'Empathy Map, le personas, la fase molto principale della fase iniziale, nella fase iniziale dell'empathize, del define, è molto importante definire quali sono tutti gli attori che noi identifichiamo come personas, che sono proprio gli archetipi delle persone, e perché l'approccio design thinking non mira a risolvere quelli della campana in alto della gaussiana, ma tutti, anche quelli che stanno nelle code. Quindi significa che noi dobbiamo sperimentare e provare, iterare quel processo che fitti anche su quelli che sono sulle code. La journey map è una canvas molto molto importante, ci aiuta a esplorare esattamente per ogni personas la sua giornata tipo e i suoi touch point con il sistema, dove sente male, dove ha i dolori di pancia, dove invece si sente bene, dove cosa possiamo migliorare. Ce ne sono tanti, scamper e così via. Guardiamone uno, per esempio, ecco, come dicevo, il business model canvas è il padre di tutti i canvas, perché è qui che si definisce in pochi punti qual è il business, cosa farà il nostro oggetto, cosa farà il nostro sistema. Un altro molto importante è l'esplosione del primo box della Value Proposition, nasconde dentro un altro canvas che è questo qui, il Value Proposition. Qui si riassumono in quest'incola carta, e quindi si la collabora in maniera contributiva a mettere ognuno la propria idea, e quindi si attaccano i post-it, lo faremo noi adesso, semmai. Quindi ognuno attacca sui dolori, sui problemi che genera questo fenomeno che stiamo andando ad analizzare. Invece quali sono i vantaggi, come li possiamo sormontare? Come dicevo prima, a ognuno il suo. In questo caso abbiamo utilizzato un canvas per disegnare un chatbot. Chi è che non sa cos'è un chatbot? È uno strumento per utilizzare H24, lo ripeto, è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale oppure su degli alberi di decisione per aiutare gli utenti, per aiutarli nel processo d'acquisto, magari fare un help desk, quindi sostituire di fatto un help desk. Questo è un canvas disegnato proprio per un chatbot. Ad esempio, il punto chiave è quali punti risolve, oppure come interagiscono. Cioè, in questa scheda, con questo strumento si definisce completamente il perimetro del chatbot o di qualunque fenomeno. È chiaro che si possono modificare nel tempo, però vanno discussi in maniera congiunta, e questo in qualche modo fotografa tutta la situazione. Ogni utente che partecipa al tavolo è conscio di quali sono i limiti, di qual è il perimetro in cui ci si muove. Le quattro modalità, per esempio, che raccontava prima Luisa, sono molto interessanti e, come diceva, se vi capita andate sull'osservatorio del Politecnico, andate a vedere anche chi suggeriscono loro di coinvolgere a seconda della tipologia. Ad esempio, in certe tipologie di approccio design thinking non serve l'esperto, serve anzi una persona che riesca a vedere da fuori il fenomeno e a criticare in maniera costruttiva il processo. Anche in questo caso. Un'altra canvas, un altro strumento che utilizziamo spesso è proprio la mappa, l'empathy map. Cosa pensa, cosa dice, cosa sente la persona che sta al centro. Adesso lo sperimenteremo direttamente, se vi va. Altri canvas scaricati dall'interactiondesign.org, che permette di fare una serie di formazioni in modalità MOOC su questa tematica. Qui c'è Paola Zanichelli, con lei seguiamo anche tutto un approccio innovativo sulla formazione che è in modalità MOOC, che è molto interessante per Sogei. E come dicevo prima, un altro canvas importantissimo, fondamentale, che non si può andare avanti senza, è analizzare completamente tutte le tipologie di personas. Questo è quello che stiamo utilizzando, che è proprio del team digitale, lo trovate sul sito designer.it. E la cosa interessante è proprio che abbiamo scoperto in certi processi che c'erano degli attori nascosti, o invece processi che sembravano molto 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 differenti e invece erano tutti accorpabili in una tipologia unica di personas. Che significa? Significa che si definisce esattamente quella personas, quell'utente di questo sistema, cosa farà, come lo farà, quali strumenti utilizzerà, quali sono i suoi obiettivi e come deve farlo, le frustrazioni. Un altro strumento che si usa spesso è questo Scamper. Lo Scamper permette di ripensare un oggetto, un processo, un qualsiasi tipo di ad esempio, questo è proprio l'esempio classico. Ripensare una matita secondo questo processo. A cosa può servire, come può migliorare, come possiamo migliorare le sue componenti. Tutte queste fasi del design thinking sono anche supportate da altre tipologie di strumenti. Qui ce ne sono alcuni che non si leggono, ma forse non vedete, ma sono anche strumenti che servono a fare engagement del gruppo di lavoro, a motivarlo, a attivarlo, a strumenti che servono a fare da icebreaker, proprio rompighiaccio in situazioni di stallo. Quando un gruppo non è attivo, ad esempio, non è molto attivo, spesso si tende, e l'idea si suggerisce, di andare subito verso la prototipazione, partendo dalla prototipazione di un oggetto. Magari si deve definire una nuova applicazione, un'app per dare servizio a un cittadino. Il gruppo è un po' chiuso, non parla, si cambia l'ordine. Si parte dalla prototipazione e poi si declina in altre fasi. E quindi in questi casi noi utilizziamo molto spesso prodotti come Marvel, Sketch, a seconda se è chatbot, ci sono dei prodotti per fare sketch di chatbot. In certi casi anche WhatsApp, se bisogna simulare una conversazione, ad esempio con un chatbot l'abbiamo molto utilizzato, prima di disegnare il chatbot e l'intelligenza artificiale, c'è qualcuno dall'altra parte in un gruppo WhatsApp che finge di essere il chatbot e l'intelligenza artificiale. Funziona molto bene. Quindi, come vedete, non sono strumenti che bisogna per forza acquistare. Però, come dicevo prima, adesso facciamo un rapido switch, perché secondo me la parte più interessante è questa, magari ne parliamo. Noi in questo momento stiamo utilizzando questo prodotto che adesso vedete in versione trial perché siamo qui, e io vi chiedo, chi ha voglia, di connettersi a klaxoon.com e digitare questo codice, oppure inquadrare il QR code e connettersi col vostro telefono. Credo riusciremo a farlo una ventina, perché mi hanno dato una ventina di utenti.
I più veloci partecipano, gli altri guardano, quindi veloci,
Però se ci siamo. Oppure ecco, andate su klaxoon.com e digitate questo NAMGXD e proviamo a fare questo esperimento. Questo esperimento all'aperto così, con questa confusione, in questa modalità non è stato mai provato, quindi anche per noi è una bella sfida. Provo a vedere se qualcuno si è connesso.
Ovviamente comunque, ci perdonerete se c'è qualcosa che non va,
Vediamo un po', ci sono 6 persone per il momento, 7, lo rimetto. Vi lascio ancora qualche minuto, poi andiamo avanti. Penso che comunque siamo in anticipo, lasciamo, c'è parecchio tempo anche per parlare, per discutere assieme e fare domande. Ancora un minuto, non vi vedo cliccare. Quindi posso chiudere, state. Vabbè, ma comunque potete sempre connettervi. È scritto in basso qui il codice. Quindi basta cliccare Klaxoon e poi NAMG, inserire un nickname e siamo dentro. Vediamo chi c'è dentro. Ok, ci sono un po' di persone. Ok. Allora, cos'è questo oggetto? Questo oggetto è uno strumento che serve a, siamo proprio sulla, siamo sul bordo, cosa serve? È uno strumento dinamico dove le persone possono collaborare anche in remoto, che serve a supportare il design thinking. È chiaro che supporta il brainstorming, attua quelle tecniche di gamification che servono molto a ingaggiare le persone, ad abbassare il livello di tensione, ad abbassare anche il livello di rapporto, cioè è molto utile per quando ci sono rapporti gerarchici che devono essere in qualche modo abbattuti, serve a fare anche formazione e tanto altro ancora. Comunque ecco, serve a portare a bordo i nostri clienti in maniera divertente. Molto spesso ci dicono durante le riunioni non usare il telefonino, noi abbiamo cambiato proprio il verso, abbiamo detto no, portate il telefonino e utilizziamolo. E quindi cosa si può fare con questo? Si possono fare tante attività, si possono creare al volo, ad esempio sottoporre dei voti, e a questo punto magari dico, vedete, potete partecipare e real time dare un voto al relatore, potete anche sparare, anche mettere una stella, non per forza. E quindi ci sono, è molto interessante che si può lavorare su queste cose, questo, ma anche chiedere, ti piace questo modo di lavorare? Ti piace il design thinking? E tutti dicono, 7 voti, 100%, ma provate a mettere un no, cambiare la vostra opinione in questo momento, in real time vedrete che dall'altra parte c'è una bolla che cambia. Sembrano sciocchezze, ma queste attività permettono davvero di abbassare il livello, di essere un pochetto più collaborativi.
Di creare empatia.
Esatto, di creare empatia. Ma si possono fare, ad esempio, si utilizzano molto nel design thinking, chiedendo, quando abbiamo fatto diverse tipologie di prototipo, ad esempio, abbiamo disegnato dei prototipi, delle mock-up di prototipi, quale di questi ti piace? Adesso ho inventato al volo, ma laddove ci serve un quiz al volo, possiamo scrivere, crearlo. Sei soddisfatto del forum PA? Sì, sì, soddisfatto, no, sì. E questo va avanti. E mentre le persone lavorano possono fare questo, posso spegnerli, posso accenderli. Ma laddove mi serve una nuova attività, posso dire, voglio fare un nuovo voto, posso fare un nuovo challenge, o posso fare questo, applichiamolo. Questa è un'altra tipologia. Qui c'è una domanda aperta. Vi lascio un attimo scrivere quello che volete qua dentro. In quali ambiti vorresti applicarlo. Qual è il vantaggio di tutti questi strumenti? È che ovviamente, come ho detto prima, il design thinking è un approccio analogico, se vogliamo parte da uno strumento analogico, ma poi ci deve essere qualcuno che fa da driver su questo, che fa da team leader su questo lavoro, per questo lo dicevo non fatelo da soli, che a fine serata purtroppo si fotografa tutti i canvas, si fotografa tutte le pareti e le riporta in formato elettronico, e non è una cosa semplice. È anche qui rileggere magari che uno ha scritto male, rischio di bias enorme, insomma rischio di fraintendere quello che si è chiesto, che... Vedete, è molto divertente. Questo tipo di strumenti poi sono molto molto veloci, nel senso che se io voglio crearlo al volo qui e voglio creare un nuovo voto, dico, la questione qual è? Non lo so. Com'è il clima? Create. Lo lancio. Finito. Ok? E quindi ovviamente oggi ho scelto le stelle, non c'entra assolutamente niente, ma insomma va bene così. Andiamo alla parte invece, chiaramente si possono fare commenti, la cosa interessante è che si vedono le statistiche di tutto questo, anche come sta andando, nel senso che io posso vedere come stanno andando i partecipanti, come stanno collaborando, e quindi capire anche se un'attività è utile o meno. Se andiamo per esempio qui, cominciamo a fare un esempio, quindi giochiamo proprio con il design thinking, facciamo un empathy map. Questo, facciamo un replay, a questo punto la apro, quindi spengo tutte le altre attività, perché in questo momento è importante questo, e io provo a fare un empathy map. Facciamo un empathy map prendendo a considerazione noi che siamo entrati dentro il forum PA, e quindi io vi chiedo di scrivere il vostro post-it e spostarlo. Lo potete scrivere facendo idea, cliccando su idea sul vostro telefono, sul vostro strumento, e spostando il vostro post-it, cosa vede, cosa dice, qual è la sofferenza. Proviamo a disegnare questa empathy map di colui che entra al forum PA oggi. Proviamo. Nel design thinking è molto importante anche il timing, per questo non vanno improvvisate queste cose come sto facendo in questo momento io, ma vanno studiate, vanno strutturate, c'è un timing perfetto per ogni attività. Noi abbiamo non ho portato nemmeno i libri, abbiamo degli strumenti, il popi, una tromba,
la trombetta,
e altri strumenti. Ci sono libri che sono utili a farvi. Allora,
diciamo che il metodo ovviamente dietro è scientifico.
Però io metto l'idea io. L'idea è freddo. Ok, ci possono classificare, la spedisco. Quest'idea dove va? Ok, è una sofferenza. Rumore di fondo, probabilmente la sposto qua dentro. Curiosità. E magari voi potete spostarlo col dito, spostarlo dove volete. E quindi vedete che si comincia a collaborare. È quello che è un'attività che è fisica nel momento che siamo in una sala tipo la thinking room, una sala qualsiasi attrezzata. Diventa un'attività digitale, proprio completamente digitale. Il vantaggio qual è? Che in qualsiasi momento io faccio uno snapshot o salvo questo oggetto, per me è un artefatto funzionante, posso riutilizzarlo in Word, posso riutilizzarlo da altre parti. Sì, anche abbiamo superato i limiti delle sale. Comunque anche qui, se volete, noi stiamo studiando un kit minimo. Ad esempio questo strumento è un box che si porta ovunque, quindi non c'è nemmeno il problema del cloud come in questo momento. Ma abbiamo acquistato dei rotoli di lavagna magnetica che si attaccano a pareti magnetiche, quindi a questo punto io posso crearmi la mia thinking room dovunque, non c'è questione di costo. È chiaro che se vogliamo fare una thinking room, l'abbiamo vista prima, col vetro, con le luci, e la luce emozionale, la sala dei motoromassaggi, ci costerà €1 milione, ma ci sono delle spese di attrezzaggio minime che possono essere fatte da chiunque. Vedete come questa cosa, di fatto questo è il design thinking, state spostando voi, state spostando col dito, state spostando i post-it, li state scrivendo, li state classificando. Questo è. Posso vedere in meno. Vedete che posso andare a lavorare, posso scrivere, posso aggiungere un testo. Questo magari era il nome della mappa, era così, ovvio. Normalmente ha sempre un titolo. Il titolo era cittadino. Ok. Adesso vi chiudo questa. Chiudo questa Empathy Map. Grazie. Mi hai scritto anche il mio nome. Allora.
Allora, ovviamente mi inserisco dire che è chiaro, è un esempio banale quello che stiamo facendo, no? Ma era soltanto per darvi un'idea di come si può lavorare insieme cercando di rendere più facile e quasi un gioco tutta la parte che coinvolge il cliente, gli stakeholders, che si sentono comunque più motivati a partecipare, a creare qualcosa di diverso, qualcosa che sia di appeal per tutti quanti, lasciando poi l'onere ovviamente maggiore a chi è del mestiere per ricondurre tutto quello che si è disegnato alla definizione dei requisiti, perché quelle fasi rimangono, cioè chi di voi sviluppa o comunque è del mestiere sa che la definizione dei requisiti è un tomo non indifferente, perché serve da input alla realizzazione di tutto quello che sarà il prodotto o il servizio. Quindi le fasi, chiamiamole canoniche, di scrittura rimangono, ma sono comunque molto più facilitate da tutta questa fase iniziale che è di coinvolgimento del cliente.
Vedete, l'attività si è conclusa, ma posso riaprirla quando voglio, perché se c'è un'iterazione, e quindi ho 18 idee postate, tutto salvato. Ma a questo punto andiamo sul board, voglio ancora fare delle attività perché l'Empathy Map è finita. Voglio creare, per esempio, voglio andare sulla persona Canvas. Lo riapro. A questo punto, stesso discorso di prima. Adesso minimizzo un po' perché qui spara grande, 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 non so perché. Full screen, dove si trova? Eccolo qua. Allora, questa qui, per esempio, è proprio il canvas che ho preso dal design che utilizziamo anche noi, e chiaramente laddove è possibile andiamo anche a personalizzare quell'immagine. Ad esempio, nella nostra intranet, per disegnare nuovamente la nostra intranet, sono stati individuati qualcosa come 22 personas differenti. Sono tutte personas, sono tutte tipologie, quindi vengono fatte spesso delle schede e vengono salvate queste schede, perché in ogni fase del design thinking queste schede vengono riutilizzate fuori, perché il gioco spesso è prendere dal mazzo un attore, una persona, e fare quell'attore, vedere in quella fase se di agire quello, il comportamento che quella persona ha.